Il primo relatore di oggi, Salvatore Bonfiglio, docente di diritto costituzionale comparato e tutela dei diritti fondamentali, Università Roma 3, iscritto al cantiere. Intanto facciamo già arrivare il microfono, ricordiamo anche il suo libro, assolutamente in sintonia col seminario di oggi, I partiti e la democrazia, edito dal Mulino. Poi chiederemo a Liberi TV di fare una ripresa della copertina del libro. Quindi la parola al primo relatore di oggi. Grazie.
Grazie. Grazie agli organizzatori di questo incontro. Io ovviamente un limite me lo do comunque, perché è sempre bene darsi un limite, diciamo, l'autolimitazione poi tra l'altro è un dono, non appartiene a tutti. Spero questa volta di poter dimostrare che anche un docente universitario può riuscire a mantenere diciamo, il suo intervento entro i 20 minuti. Ecco. Va bene? 20 minuti? Ok. Allora, la relazione tra modelli di partito e modelli istituzionali. Ovviamente il mio intervento sarà soprattutto su questo tema, perché è chiaro che la relazione successiva affronterà più il tema con un taglio politologico, mentre a me compete ovviamente un approccio un po' diverso, un approccio istituzionale, storico-giuridico e costituzionalista sostanzialmente. Allora, cosa interessante è che c'è una relazione forte tra modelli di partito e modelli istituzionali. Io mi soffermerò su questo aspetto, in particolare tra modelli di partito e modelli di rappresentanza. C'è un'altra cosa sulla quale poi mi soffermerò, la parte propositiva, diciamo, la prima sarà più descrittiva, la seconda un po' più propositiva, ed è sulla inadeguatezza della disciplina giuridica dei partiti politici in Italia rispetto al modello di democrazia costituzionale che risulta prevalente negli ordinamenti democratici del secondo dopoguerra. Quindi questa inadeguatezza io la sottolineerò, come vedrete, e poi cercherò anche di formulare qualche proposta. Allora, il primo punto. Io lo sintetizzo ovviamente perché ci sarebbe molto da dire sul rapporto tra modelli di partito e modelli istituzionali. Basterebbe fare una riflessione storica, partire dall'Unità d'Italia, arrivare fino ai giorni nostri, insomma occuperemo tutti i 20 minuti solo per fare questa ricostruzione storico-costituzionale sostanzialmente. Cosa possiamo dire essenzialmente? Alcune cose sono state anticipate, per esempio si è fatto riferimento agli Stati Uniti, è vero, c'è una relazione tra il modello di partito e la forma di governo sostanzialmente, presidenziale, così come c'è una evidente relazione tra la forma di partito in Europa, nell'Europa continentale, ma non solo nell'Europa continentale, direi ancora prima nell'Europa insulare, in particolare in Inghilterra e nel Regno Unito, perché c'è una relazione tra quella forma di partito e la forma di governo parlamentare nel Regno Unito che si configura come governo di partito, non soltanto secondo orientamenti e la dottrina, diciamo, le correnti politologiche, ma anche secondo una parte importante della dottrina costituzionalistica. Direi che noi abbiamo un po' un deficit, quando dico noi, dico come costituzionalisti, nel senso che gli studi sui partiti politici dei giuristi in effetti sono, ahimè, scarsi rispetto agli studi fatti dagli storici, dai sociologi, dai politologi, e questo bisogna riconoscerlo. C'è stata sempre una scarsa attenzione della dottrina costituzionalistica italiana. E se voi andate a vedere un po' le monografie sui partiti politici apparsi dal secondo dopoguerra ad oggi, forse scritte dai costituzionalisti, forse si possono veramente contare, saranno forse neanche 10. Adesso in questo momento mentre parlo con voi me ne vengono in mente forse meno di 10 addirittura di monografie sui partiti politici scritti da scritti da costituzionalisti, mentre troviamo un'infinità di libri molto belli, interessanti, scritti da storici, politologi e sociologi. Quindi una scarsa attenzione alla dottrina costituzionistica italiana. Questo lo dico perché con senso anche di critica e anche autocritica, perché da che cosa deriva? Deriva da una posizione, per così dire, un po' agnostica e ostile nei confronti dei partiti politici che noi ci trasciniamo dai tempi dello Stato liberale. La posizione di Vittorio Emanuele Orlando era questa, era di assoluto agnosticismo, indifferenza, addirittura ostilità nei confronti dei partiti politici. Il Partito Liberale in Italia nasce nel 1922, qualche giorno prima della marcia su Roma, come dire, e poi c'è uno scontro nel 25, insomma, quando c'era stato già il diritto Matteotti. Quindi, come dire, c'è un ritardo che viene registrato da alcuni studiosi, ma è un ritardo dovuto anche, direi, da questa scarsa attenzione della dottrina costituzionalistica italiana. Ci sono tante ragioni che oggi qui non posso illustrare, tante ragioni, la nascita di un giovane Stato per cui era importante sottolineare l'aspetto dell'unità, della sovranità, quindi i partiti potevano compromettere questa unità del giovane Stato nazionale. Era un dibattito non soltanto italiano, era un dibattito anche, non a caso, che si faceva in Germania, anche quello, uno Stato di giovane formazione. Quindi, come vedete, ci sono tanti elementi di riflessione per cercare di capire quali sono le ragioni di questa scarsa attenzione della dottrina costituzionista italiana. Pensate soltanto che ancora oggi è minoritaria nella dottrina costituzionistica la tesi secondo cui il sistema partitico costituisce un elemento costitutivo della forma di governo parlamentare. È una dottrina ancora oggi minoritaria. Quindi, eppure, se parlate con un qualsiasi collega politologo, dirà: vabbè, ma è una cosa quasi ovvia, direi. Quindi ci sono, diciamo, questa arretratezza anche un po' della cultura giuridica, in particolare della cultura giuridica italiana, della cultura costituzionalistica. Ovviamente oggi questo non si giustifica più, perché con l'articolo 49 c'è stata una costituzionalizzazione dei partiti politici. Quindi cosa significa? Che in qualche modo c'è stato un riconoscimento costituzionale dei partiti politici, e questo non era inevitabile che avvenisse all'indomani della seconda guerra mondiale. Ma anche qui c'è stata una lettura, come dire, riduttiva di quell'articolo 49, volutamente riduttiva, perché nell'articolo 49 si parla di metodo democratico. I cittadini concorrono con metodo democratico alla politica nazionale. Con metodo democratico, la lettura minimale che ne è stata data, che non era quella che davano alcuni costituenti, per esempio Mortati, è che metodo democratico, diciamo, ha una valenza non interna ma tutta esterna, cioè i partiti concorrono con metodo democratico, ma non è detto che debbano essere democratici al loro interno. Quindi una lettura del tutto minimale di questa, ma che in quel momento viene poi confermata anche dallo stesso Mortati nei saggi successivi. Dirà: sì, è vero, furono respinti alcuni emendamenti in assemblea costituente, venne data una lettura minimale, ma si capiscono le ragioni. In quel momento si doveva enfatizzare, come era giusto che fosse, il pluralismo partitico. Il problema della democrazia interna era un problema che in qualche modo si ripresenta, direi, dopo, molto tempo dopo, forse soltanto dopo la caduta del muro di Berlino. E guardate, non è un caso che si presenti dopo la caduta del Berlino il problema, perché il problema è che c'era la preoccupazione di poter operare una disciplina giuridica sui partiti politici. E perché c'era un blocco sistemico, c'era, come dice, una paura che si potesse intervenire sulla vita interna dei partiti, sostanzialmente. E quindi la preoccupazione c'era, dice: sì, ma poi il controllo di costituzionalità chi lo fa? Lo fa il governo? Beh, insomma, chi lo dovrebbe fare? Semmai una corte costituzionale. Ed è la soluzione, infatti, che era stata ed è stata adottata in Germania dalla Repubblica Federale di Germania. Sostanzialmente il controllo, il sindacato di costituzione sui partiti politici è è affidato ad un tribunale costituzionale sostanzialmente. Quindi questo dibattito allora si fece, ma non poteva, come dire, approdare a niente di concreto, perché c'era una situazione di blocco. Quindi il fatto che oggi qualche editorialista si diverta a fare i paragoni con la Prima Repubblica, torniamo alla Democrazia Cristiana, alla Prima Repubblica, scusate, ma dal punto di vista storico sono tutte baggianate. Sostanzialmente non ha senso parlare in questi termini, perché non c'era la possibilità allora dell'alternanza, c'era un sistema politico bloccato e c'erano che derivava più da variabili esogene, endogene sostanzialmente, e questo fino alla caduta del muro di Berlino. Ci provarono a cambiare le cose Berlinguer e Moro, ecco, ma insomma mi pare che questo purtroppo, quell'esperienza è stata interrotta, diciamo, in modo abbastanza tragico. Ora ricordo questo perché guardate che in Germania una legge sui partiti politici, nonostante fossero stati già costituzionalizzati con la legge fondamentale del 49, non è che in Germania si fa subito una legge sui partiti. La legge sui partiti in Germania viene approvata nel 67, ma che cos'è il 67? È l'anno successivo all'esperienza della grande coalizione. Quindi sostanzialmente questa disciplina sui partiti si fa come, ed è possibile soltanto in una fase successiva anche in Germania, in Italia sarebbe stata possibile ovviamente dopo il compromesso storico, se quella fase non si fosse interrotta per motivi ovviamente più esogeni che non endogeni. Quindi come vedete le cose devono in qualche modo avere una loro coerenza e quindi anche alcune semplificazioni vanno evitate. E guardiamo adesso, diciamo, all'aspetto un po' più giuridico, l'inadeguatezza della disciplina giuridica dei partiti politici in Italia rispetto al modello di democrazia costituzionale. E non c'è dubbio che la forma di partito, il modello di partito che noi abbiamo avuto in questi anni è incoerente e inadeguato rispetto al modello di democrazia costituzionale. Cioè, se noi continuiamo, noi possiamo utilizzare ancora alcune categorie, partito elettorale, partito piglia tutto, partito di massa, ma il problema è i partiti hanno una funzione elettorale? Quindi hanno una funzione costituzionale sostanzialmente. Questi partiti sono, diciamo, adeguati, sono conformi? C'è un'aderenza con il modello di democrazia costituzionale, dove vede i partiti in verità non soltanto semplice associazione di privati cittadini, ma sono organizzazioni, direi istituzioni politiche, non diciamo organi dello Stato, non diciamo altre cose, ma sicuramente istituzioni politiche che svolgono una funzione elettorale. Una funzione elettorale importante di selezione innanzitutto della classe politica, della classe parlamentare, della classe dirigente. Quindi è chiaro che dobbiamo cominciare a ragionare in modo molto diverso rispetto al passato, proprio perché oggi c'è la possibilità di questo adeguamento dei partiti politici, dei modelli organizzativi alla democrazia, al modello di democrazia costituzionale. È chiaro che dal punto di vista giuridico io non posso andare a vedere, come dire, i meccanismi interni se non guardando alle regole, è ovvio, i principi e le regole, devo capire se questi principi e se queste regole sono conformi ai principi costituzionali. Quindi un modello ce l'ho ed è il modello costituzionale sostanzialmente, ma questo è ovvio, e negli altri ordinamenti, se noi andiamo a vedere non soltanto l'esperienza tedesca, ma anche l'esperienza spagnola, più di recente potremmo parlare della Costituzione polacca del 1997, cioè i partiti politici e la loro organizzazione interna e il finanziamento pubblico dei partiti, diciamo, si giustifica e si tiene insieme per la loro funzione elettorale, la loro funzione pubblica, per la loro funzione costituzionale, e c'è per questa ragione una disciplina giuridica dei partiti politici. In Spagna, per esempio, io ho parlato della Germania, ma in Spagna c'è una legge organica sui partiti politici, in attuazione della Costituzione spagnola. Ora, in Italia tutto questo manca, ovviamente, quindi, come dire, da dove iniziare? Io, appunto, inizierei da una più adeguata disciplina giuridica, ovviamente, se devo dare un contributo da giurista. Ora, qualche passo in avanti si è fatto, sì, rispetto a quando è stato pubblicato il mio saggio sui partiti politici, io nella parte finale di quel saggio parlavo sulla necessità di introdurre un registro dei partiti. Ecco, là, nuova legge, questa legge la 21, del 21 febbraio 2014, la numero 13, per dirlo diciamo al di fuori dei numeri, cioè l'abolizione del finanziamento pubblico diretto, che però in qualche modo fissa anche delle disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e la disciplina diciamo della contribuzione volontaria, in qualche modo si rifà all'articolo 49. C'è come dire un riferimento esplicito, ovviamente non vi annoio, ma ricordo soltanto due passaggi. Articolo 2, secondo comma, si parla dei partiti e si fa riferimento all'osservanza del metodo democratico, sostanzialmente. Un altro elemento, si parla di statuto dei partiti politici, e lo statuto viene specificato, deve ovviamente rispettare la Costituzione e l'ordinamento dell'Unione Europea. Altro riferimento particolare, esplicito. Ancora, articolo 9 sulla parità di accesso alle cariche elettive, è concepito in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione italiana. Quindi, come vedete, siamo di fronte ad un inizio di diritto dei partiti che ancora in Italia, insomma, sostanzialmente non c'era. Stiamo iniziando da adesso all'ABC di un diritto dei partiti. Ora, è un primo passo, indubbiamente, è un passo nella giusta direzione. È un passo nella giusta direzione perché, ovviamente, come dire, stabilendo che i partiti che intendono avvalersi dei benefici previsti devono comunque avere uno statuto democratico, e poi tutto viene in qualche modo specificato nell'articolo 3, in qualche modo c'è un adeguamento. Parlo ad esempio delle regole per quanto riguarda la selezione dei candidati. Qui non si fa ovviamente riferimento alle primarie, non si dice che i partiti devono necessariamente adottare la regola delle primarie, non lo dice, forse fa bene a non dirlo, perché non è detto che poi tutti debbano adeguarsi ad un modello organizzativo, ma non c'è dubbio che le primarie o aperte o chiuse comunque sono un modo per selezionare la classe parlamentare, per selezionare i dirigenti di partito. Ora, noi possiamo interpretare in chiave sicuramente sociologica, politologica o politica in senso stretto questa, così faccio anche qualche riferimento all'attualità, possiamo dire senz'altro c'è una macro leadership, è giusto, è corretto, la natura personale è un tratto della politica contemporanea, è correttissimo. Il problema che io vedo da giurista è questo, sostanzialmente questa circolazione della leadership, delle elite democratiche, potremmo utilizzare anche questa terminologia un po' weberiana, Michels, potremmo citare tanti autori, sostanzialmente questo è importante, ma bisogna capire che senza le primarie Renzi sarebbe oggi conosciuto soltanto ai cittadini di Firenze. Perché io non lo conoscevo, sfido chiunque a dire chi conosceva Renzi prima delle primarie del PD, forse, non so, qualche dirigente di partito in Toscana, forse poteva essere conosciuto in Toscana. Quindi cosa significa? Che le regole, in questo caso la scelta delle primarie fatta dal PD, E ne parlo io che sono stato per certi versi anche un po' critico, però ho sempre detto, guardate, con tutti i limiti, con tutti i difetti delle primarie organizzate dal PD, potremmo parlare se bisogna farle chiuse, se bisogna farle aperte, perché se sono aperte, allora se sono chiuse prevale una visione identitaria, se sono aperte un'altra cosa, fatele come le volete fare, ma fatele, perché è chiaro che grazie all'introduzione di questa regola di selezione, grazie alle primarie, in effetti noi abbiamo avuto, come dire, una diversa selezione della classe politica, della leadership di quel partito. Cioè nessuno più può dire che Alfano è come Renzi. Vabbè, non è la stessa cosa. Oppure il nuovo portavoce di Berlusconi che è scelto dal monarca. Cioè, la democrazia è una sfida, ci sono delle regole, ci sono delle primarie, dopodiché c'è a un certo punto un modo, e quindi anzi direi che questo è il modo più democratico, perché in qualche modo non è strettamente legato in modo anche rigido, perché ci vuole, all'università avviene questo, devo stringere, e ci vuole, per esempio all'università la cooptazione, si sa, si fanno i concorsi, poi dice, ah però quello è allievo di, e sì, purtroppo spesso funziona così, e c'ha una sua razio, ma in politica è ancora più sbagliata la cooptazione, bisogna introdurre delle regole proprio per evitare al massimo la cooptazione. Per evitare al massimo la cooptazione dobbiamo introdurre delle regole democratiche. Le primarie saranno pure difettose, ma sono delle regole importanti. Allora, primarie aperte o chiuse? Io penso alla fine, poi non è questo il punto, il problema è che, cioè, il partito non deve essere uno strumento del leader, ma è chiaro che il partito ha questa sua, oggi ha questa vocazione, è inevitabile, lo diceva pure Busetti giustamente, questa natura personale della leadership. L'importante è che non diventi strumento, diciamo, del leader, e per non diventare strumento del leader ci vuole una disciplina dei partiti politici, occorrono delle regole democratiche, perché oggi lo fai tu il leader, domani sarà un altro. Questo è il punto, mi sembra molto semplice, non ci vuole una grande scienza. Dopodiché la visione identitaria o la visione ideologica, voglio dire, poi in passato abbiamo avuto anche forti leader, però il contesto era diverso ovviamente, spesso si fanno i paragoni con Berlinguer, qualcuno cita nelle piazze Berlinguer per strappare qualche applauso, ovviamente sono cose fuori dal, cioè cose che fanno perdere voti, infatti secondo me 5 Stelle ha perso voti anche su questo, però l'idea è che bisogna avere questo, una visione in cui tu stai dentro un progetto più grande. Allora, l'adesione del Partito Democratico al Partito Socialista Europeo non è un connotato secondario, secondo me, perché se tu oggi vuoi contare in Europa stai dentro una grande famiglia. In questo caso Renzi non ha cambiato rotta rispetto a quello che avevano fatto i leader precedenti, cioè non è che a un certo punto è diventato leader e ha detto alt, a questo punto semaforo rosso, non entriamo più nel Partito del Socialismo Europeo. Sarebbe stato un suicidio, secondo me. Perché? Perché oramai si andava in quella direzione e ha fatto bene per far contare non solo più il partito, ma per far contare di più anche l'Italia, il partito all'interno del Parlamento di Strasburgo, ma anche l'Italia, diciamo, nel contesto europeo. Ovviamente io finisco dicendo questo, in che cosa io noto? Che questa disciplina che noi abbiamo è ancora molto, ma molto debole, e ancora siamo ben lontani da una legge organica, da una disciplina sui partiti politici, quindi io ho citato questa legge, che poi è il decreto legge che è stato convertito, eccetera, però siamo ancora ben lontani, attenzione, faccio un esempio e veramente chiudo, l'esempio è questo, allora, qui si parla che i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti devono registrarsi, va bene? E se un partito non si vuole avvalere di questi benefici, che cosa avviene? Dice, io non mi voglio registrare, non voglio questi benefici. magari un miliardario russo fa il suo partito personale, questa legge lo impedisce, magari la rileggo con più attenzione, però non mi pare, e non mi pare perché voglio dire, quindi non abbiamo eliminato, diciamo, il problema nel senso di partiti che si devono registrare non per avere soltanto il finanziamento, ma si devono registrare per adempiere ad una funzione elettorale, democratica, perché è importante per il processo democratico che i partiti siano costituzionalizzati e che siano oggetto di una disciplina giuridica. La mia proposta è che si vada in questa direzione. Scusate, sono andato un po' oltre.